Il podcast di Infinitamente, Festival di Scienza e Arte a Verona. Interviste e approfondimenti a cura di Fuori Aula Network, la web radio dell'Università di Verona.
Venerdì 30 gennaio alle 18.30 nella splendida cornice dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona si è tenuto l'incontro all'interno della rassegna Infinitamente con il professor Bruno Siciliano, curatore del volume Springer Handbook of Robotic, ovvero i robot sempre più vicini agli esseri umani. Quali sono i settori maggiormente invasi da macchine che coadiuvano il lavoro umano? Quali sono le implicazioni etiche e sociali dell'uso sempre più frequente dei robot? Un gruppo di 7 ricercatori ha approfondito queste tematiche su numerosi campi di studi, dalla robotica all'informatica alla medicina, e ha prodotto questo volume che fornisce una completa visione dei risultati già raggiunti dal settore a livello internazionale e presenta le più recenti ricerche robotiche a livello italiano. A dialogare con Siciliano, Zraik Raymond, giornalista del sito Focus. Sentiamo ai nostri microfoni il professor Siciliano.
Siamo in compagnia del professor Siciliano. Buonasera professore.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, come risulta la convivenza tra umani e automi alla luce della vostra ricerca?
Attualmente diciamo l'attenzione è concentrata proprio su questo tema della, che in inglese diciamo l'acronimo è HRI, Human Robot Interaction. Perché? Perché i robot ormai sono usciti dalle fabbriche e stanno per essere introdotti in ambienti svariati, in ambienti diciamo in cui c'è una coabitazione tra robot e esseri umani. Questo pone diciamo una serie di problematiche, innanzitutto di accettabilità da parte degli esseri umani di interagire non con una macchina statica tipo un computer. Noi diamo ormai per scontato che i computer sono non solo nei nostri uffici ma anche nelle nostre case, diciamo nei centri sociali, nelle scuole, dappertutto. Il problema è che rispetto al computer il robot è una macchina animata, quindi questo pone problematiche anche relative alla sicurezza e all'affidabilità, perché è chiaro che nel momento in cui c'è un oggetto che si muove, la sua interazione con gli esseri umani potrebbe essere fonte di pericolo. E allora diciamo, la comunità si sta confrontando nel rendere queste macchine innanzitutto diciamo, accettabili da un punto di vista etico. E a questo riguardo voglio fare una precisazione. In Giappone ci si ostina a realizzare delle macchine che siano a sembianze umanoidi o quantomeno zoomorfe. Perché? Perché parte della loro religione, parte diciamo, anche delle credenze shintoiste, il fatto che la macchina, per essere accettata da un essere umano, deve essere quanto più simile, quasi come se avesse diciamo, uno spirito. Questo in Europa e negli Stati Uniti non è così, anzi, tutto sommato, diciamo, la macchina diciamo, androide umana potrebbe anche sconcertare chi deve interagire su questa macchina. Cioè, la macchina ha da essere macchina e deve essere distinta dal, diciamo, non deve avere le sembianze come, diciamo, come un essere umano. E allora, diciamo, dal punto di vista etico, si è visto che, per esempio, bambini, gli anziani o anche nel settore della cosiddetta robotica riabilitativa, il fatto di interagire con una macchina dà livelli di affidabilità maggiori di quelli che potrebbero essere interagendo con un essere umano. E quindi questa è una scommessa, perché diciamo, un domani in cui una persona anziana deve fare un programma di riabilitazione, è meglio essere seguito da un fisiatra oppure da una macchina opportunamente programmata da un fisiatra. E quindi diciamo, questo coinvolge cioè, un po' tutta la comunità, no? Penso che se ne parlerà anche diciamo, nell'incontro di questa sera. Cioè, non è solo il ruolo degli ingegneri, dei robotici in senso stretto, ma questo diciamo, ha una ripercussione in altri settori, in campo filosofico, in campo sociale. E quindi è chiaro che diciamo, da questo punto di vista gli sforzi di questa comunità scientifica sono sforzi fortemente interdisciplinari, forse più che in altre discipline diciamo, a elevato contenuto tecnologico.
Ecco, lei è docente anche alla Federico II di Napoli, quindi la domanda che ci viene da farle, essendo noi una radio universitaria, è quale apporto possono dare le università per questa relazione eticamente spesso combattuta, come lei ha appena descritto?
Sì, innanzitutto diciamo, la comunità scientifica italiana è al top, nel senso che è tra le prime in Europa, insieme a quella tedesca, quella francese e in parte quella svedese, nel senso che noi italiani sia in campo accademico, sia anche in campo diciamo, industriale, siamo universalmente diciamo, riconosciuti come esperti di robotica. Tenga presente che i finanziamenti europei, parlo diciamo, del settimo programma quadro, vedono, danno al destino all'Italia il 10% dei finanziamenti totali dei progetti in robotica, vedono partecipazione di ricercatori italiani. In campo scientifico internazionale, io diciamo, attualmente ricopro il ruolo di presidente della Società Mondiale di Robotica e Automazione e sono il secondo europeo della storia diciamo, della presidenza della società, e la persona che poi mi ha preceduto 6 anni fa è un altro italiano, quindi questo per dire diciamo, che noi italiani ci sappiamo difendere. Poi diciamo, nelle diverse sedi, qui a Verona c'è il mio collega il professor Fiorini, a Bologna, Pisa, Genova, Roma e la stessa Napoli ci sono scuole di eccellenza, cioè note a livello nazionale e a livello internazionale. E poi e questo diciamo, finisce anche per stimolare l'interesse degli studenti, nel senso noi robotici siamo sempre molto attrattivi per gli studenti. Io mi capita di seguire studenti che provengono da altri corsi di laurea, non strettamente in ingegneria d'automazione, ingegneria informatica, soprattutto proprio per l'interesse che la robotica suscita in campo aerospaziale, in campo meccanico ovviamente, addirittura diciamo, anche di chi poi si occupa di queste cose e per esempio segue corsi di laurea di scienze fisiche, c'è l'interesse nell'approfondire le tematiche della robotica. Questo è estremamente stimolante, anche perché poi nei team di ricerca, nei gruppi di ricerca, si creano queste diciamo, collaborazioni, interazioni che poi diciamo, finiscono per migliorare la qualità della ricerca.
Ecco, il desiderio sempre di nuove scoperte che è un po' il filo conduttore di questa manifestazione. Quindi quali sono le frontiere ancora inesplorate che la mente nostra deve ancora varcare nel campo della robotica?
Le frontiere inesplorate riguardano la possibilità di rendere questi sistemi sempre più intelligenti e sempre più autonomi, cioè in grado di prendere decisioni in base agli ambienti in cui questi operano. Attualmente cioè, i robot industriali tradizionali erano robot diciamo, abbastanza stupidi, nel senso che venivano preprogrammati per eseguire una serie di operazioni ripetitive che erano alienanti per gli esseri umani. I robot della nuova generazione, tra cui quelli che saranno destinati di qui a 20 anni a interagire con gli esseri umani, sono robot dotati di sensori. Ora, la tecnologia dei singoli sensori è estremamente evoluta, estremamente sofisticata. Quello che a mio avviso, non solo a mio avviso, l'avviso della comunità, manca ancora è la capacità di tecniche avanzate di fusione sensoriale, così come noi esseri umani riusciamo a coordinare, a correlare l'informazione tattile con quella visiva, con quella diciamo, uditiva e così via, e lo facciamo in maniera intelligente, ecco, dobbiamo rendere questi sistemi intelligenti e capaci di prendere decisioni e soprattutto di apprendere i vari comportamenti direttamente dagli esseri umani, senza stare a scrivere migliaia e migliaia di righe di codice per programmare come si faceva nell'automazione tradizionale, in cui è fondamentalmente uno sforzo software, uno sforzo informatico di programmare queste macchine. Dobbiamo diciamo, in qualche modo bypassare questo, diciamo, la necessità imposta dal contesto tecnico, cioè ci sarà sempre un computer ovviamente che governerà il movimento, le azioni di questi, diciamo, dei robot, però i robot devono utilizzare i sensi in maniera proattiva e devono essere in grado di, diciamo, di correlare le informazioni sensoriali e di decidere in maniera più o meno autonoma.
Grazie mille.
Il podcast di Infinitamente, Festival di Scienza e Arte a Verona. Interviste e approfondimenti a cura di Fuori Aula Network, la web radio dell'Università di Verona.